Dopo tante diverse ipotesi, ho deciso di strutturare questa lezione in tre parti. Una, un esordio metodologico. Una breve rassegna, ricognizione dei fatti significativi e poi delle conclusioni in cui cerco di dare un contenuto al metodo combinato con le informazioni. Allora, la prima osservazione è che pensare ai costi della pandemia quando essa non è ancora terminata è assolutamente prematuro. Noi saremo in grado di valutare effettivamente i costi della pandemia probabilmente non prima di un lustro. Siamo nel 2021, avremo capito qualche cosa nel 2026-2027. Non per questo. Porsi il problema di quali siano i costi della pandemia oggi è necessario e indispensabile. No, non si può agire se non si ha un quadro di riferimento. Un quadro di riferimento che tuttavia è estremamente dinamico e pieno di sorprese nel corso del cammino. Quindi bisogna essere ben consapevoli che questo è un esercizio al tempo stesso necessario e in realtà in larghissima misura velleitario. Il punto metodologico che sento il dovere di affrontare, e qui un pochino, insomma, no, confesso di essere un economista e quindi di cadere forse in alcune delle classiche trappole dell'economista. Ci sono due modi fondamentalmente di analizzare un sistema economico. Uno è pensare che il sistema economico sia ancorato a condizioni di equilibrio, che non ci sia una varianza significativa nell'identità e nel comportamento degli agenti, che uno shock, perché questo è evidentemente uno shock esogeno, possa essere dunque rappresentato come una botta, un pugno, una violenta scossa a un pungibol da palestra. Ora il pallone elastico vibrerà, si muoverà, ma con oscillazioni decrescenti, tendenzialmente tornerà alla posizione originaria, alla posizione di equilibrio. C'è un secondo modo di rappresentare il funzionamento del sistema economico, e questo è basato invece sull'assunzione della forte varianza, della forte eterogeneità degli agenti, della forte varianza dei loro comportamenti. E questo modo di pensare alle cose, dà molto rilievo alle interazioni che si producono tra questi agenti, sottolineo, eterogenei, così che di fronte a uno shock sicuramente esogeno, si mettono in movimento una serie di shock endogeni. E qui entro subito nel merito. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo shock è che riguarda allo stesso modo analiticamente la domanda e l'offerta. Questo è uno shock per cui le persone hanno smesso di domandare beni e servizi e questo naturalmente ha avuto effetti molto negativi sull'offerta. Ma è anche allo stesso tempo un sistema nel quale l'offerta è stata addirittura interdetta, ha cessato di manifestarsi e questo ovviamente ha avuto effetti non soltanto sulla domanda dei beni che dovevano essere prodotti, ma naturalmente sui fattori produttivi, con la conseguenza di un ulteriore abbassamento della domanda. Quindi è un fenomeno che ha messo in crisi l'offerta per motivi suoi propri e l'offerta perché è venuta meno la domanda. Ha messo in discussione, in crisi, la domanda perché le persone sostanzialmente si sono spaventate e hanno oggettivamente avuto una contrazione di reddito, hanno domandato di meno, meno beni e meno servizi, anche quelli che erano disponibili, che potevano essere prodotti e venduti, con effetti ovviamente negativi sull'offerta. Questo è il punto di partenza. Di questa seconda rappresentazione, nella quale, al contrario della prima, il mio pallone, sottoposto a questo brusco movimento, non non c'è motivo, quantomeno teorico, per ritenere che debba tornare alle condizioni di partenza. Anzi, io posso molto ragionevolmente pensare che i palloni sottoposti a questi, a queste vigorose sollecitazioni vadano a ricollocarsi altrove e quindi l'esito del processo sia assolutamente indeterminato, almeno in questo momento. Ora capite che a seconda di come ragiono, con un criterio o l'altro, la rappresentazione dei costi e in generale delle conseguenze del sistema, sul sistema economico, variano significativamente. Ora, io certamente propendo per la seconda rappresentazione, senza rinunciare a stare attento, per così dire, no? Alle conseguenze del primo approccio, e quindi la prima indicazione metodologica che sento il dovere di chiarire è che quando passeremo nelle nostre tabelle bisognerà avere in mente un punto molto chiaro. Allora, come forse vedete sulla tabella in merito al PIL reale, fonte OCSE, i numeri oscillano di settimana in settimana a seconda degli aggiornamenti dei relativi uffici statistici. Beh, insomma, come si vede, non c'è bisogno di perdere tempo, l'Italia esce particolarmente male dal primo anno di crisi, che naturalmente crisi che è ben lungi dall'essere terminata, con una contrazione del PIL che è circa il doppio di quella dell'area OCSE, nella quale ci collochiamo e alla quale in genere si fa riferimento. Segnalo da ora che la Cina è l'unico paese, l'unico grande paese quantomeno, che addirittura non soltanto non decresce, ma cresce. Bene, quando noi teniamo conto di una riduzione dell'8,9%, come vedete nel corso del 2020, il fenomeno naturalmente, quando io dico 8,9, è un fenomeno, è un'analisi puntuale osservata al 31 dicembre del 2020, ma se la cogliete nella sua dimensione dinamica, che è tutt'altro che terminata, insisto, vedete che la flessione, no, questo grosso, chiamiamolo triangolo, insomma, sotto il livello dello zero, ahimè, insomma, se calcolate l'integrale, la superficie di questo triangolo, vi rendete subito conto che a conti fatti i termini saranno molto peggiori, non soltanto dell'8,9% relativo al 2020, ma anche la porzione di perdita di PIL che si distribuirà nel corso dei prossimi anni, il 21 di sicuro, e non, prima di tornare ai livelli di partenza non sono sicuro che avremo, che non saremo arrivati nel 2023. Questa è una tabella molto, molto ricca, molto bella dell'ILO, l'International Labour Office delle Nazioni Unite, che vi dà un'indicazione preziosa, veramente preziosa. La perdita, in questo caso occupazionale, non di PIL, come vedete è assolutamente eterogenea. Si va da valori impressionanti, meno 33% di accommodation and food services activities. Io tradurrei con molta energia addirittura l'industria del turismo, le industrie del turismo, ha valori positivi per il settore J, Information and Communication, che addirittura cresce del 5,8%. Enorme eterogeneità. E in particolare richiamo subito il punto, industrie del turismo, industrie della cultura e della distribuzione. Queste sono le tre attività nelle quali si concentra il 12%. Ora torniamo indietro e facciamo due conti. Il PIL del paese è grosso modo, può essere grosso modo diviso in due parti, PIL privato, diciamo, e PIL del settore pubblico. Il settore pubblico non ha conosciuto la minima contrazione. Non ha conosciuto la minima contrazione. Quindi quando noi parliamo di 12%, non parliamo di 12%, parliamo di 12 di 50. È chiaro il concetto? Cioè 24. Il settore privato ha subito una contrazione del 24% del PIL. Se ora entriamo dentro il settore privato, io mi sento di affermare con grande approssimazione che in buona sostanza il settore della grande impresa, trasversalmente parlando, dalle automobili all'acciaio all'energia elettrica, alla grande distribuzione ha subito una contrazione assai contenuta. Questo aggregato si può pensare che valga circa metà del 50%, cioè vale all'incirca il 25%. Non sto affermando che il 25% non abbia subito danno alcuno. Certamente riconosco che questo 25% di occupazione e produzione nel sistema delle imprese grandi e piccole, medie e grandi, che questo aggregato, che io valuto circa 25% del PIL, ha subito certamente una contrazione, ma come ho avuto modo di richiamare prima, se ci pensiamo bene, Information and Communication addirittura è cresciuto. Arrivo dunque a un punto drammatico di cui credo che non ci sia consapevolezza, che il 12% di PIL è stato perso dal 25% del sistema economico. Il 12% del PIL è stato perso dal 25% del sistema economico, concentrato nelle industrie del turismo, della cultura e della distribuzione, e soprattutto, non soltanto in questi aggregati, e più in generale nel sistema delle imprese piccole e piccolissime. Questo vuol dire che il sottoaggregato che abbiamo identificato, e come vedete io do molta enfasi alla grande eterogeneità che c'è dentro un sistema economico, non c'è l'agente rappresentativo, c'è una grande eterogeneità, ha subito una contrazione della sua capacità di produrre ricchezza pari al 50%. E questa è un'informazione che io ho l'impressione non sia condivisa, purtroppo. Cioè le persone non se ne rendono conto che c'è una porzione molto grossa del nostro sistema economico che è letteralmente dimezzata. La preoccupazione è che questo sottoinsieme non gode di protezioni sindacali e, insomma, ora non voglio naturalmente lasciarmi andare a considerazioni men che disciplinari, ma certamente è capace di ottenere una rappresentazione politica molto debole. Quindi noi abbiamo una parte del sistema economico che ha pochissime protezioni, ha pochissimi sostegni e subisce una contrazione violenta, con effetti di diseguaglianza particolarmente rilevanti. Noi non conosciamo, non siamo in grado di prevedere che cosa succederà di qui a 12 mesi, 24 mesi, ma insomma una contrazione così violenta rischia di avere delle conseguenze serie e soprattutto durature. Ora passiamo a un altro aspetto, sempre in questa analisi metodologica che già un pochino utilizza queste magnifiche tabelle. Una delle conseguenze più impressionanti della crisi economica che abbiamo cercato di rappresentare, no, nella sua composizione è l'incredibile, c'è una magnifica pagina pubblicata dalla Stampa nello speciale investimenti del 20 aprile, in cui c'è una pagina intera, il grande titolo è Fermi in banca 1.745 miliardi. Ora, la cosa più impressionante che è successa nel corso del 2020 è che il volume dei depositi è aumentato di circa 200 miliardi. E io vorrei che vi rendeste conto, cioè abbiamo perso circa 200 miliardi di PIL, perché questo è il valore assoluto del 12% di cui parlavo, stiamo perdendo circa 200 miliardi di PIL, le persone hanno in tasca 200 miliardi di PIL in meno e tuttavia hanno aumentato i depositi in banca di circa 200 miliardi. Ora, questa è di nuovo un'indicazione che io ho la sensazione che sfugga a, come dire, insomma, alle persone, usiamo questo termine, e che certamente ci racconta tantissime cose. Ora, celebre l'analisi di Keynes della crisi degli anni 30, che a suo modo di vedere era prodotta dalla celebre trappola della liquidità. Le persone spaventate dagli alti livelli di disoccupazione e dall'assenza di crescita economica aumentavano la propensione al risparmio. A quell'epoca addirittura aumentavano la quantità di soldi che mettevano sotto il materasso, non nemmeno sui conti correnti. Naturalmente, aumentando la quantità di soldi messi sotto il materasso, diminuivano i consumi, diminuivano le imprese che riuscivano a raggiungere condizioni di equilibrio e a quantomeno a contenere le perdite, nuove fabbriche venivano chiuse, i tassi di disoccupazione aumentavano, le preoccupazioni dei consumatori naturalmente aumentavano, con la conseguenza ovviamente che il tasso di risparmio cresceva e alimentando un circuito vizioso che ha tenuto sotto scacco per circa 10 anni il sistema economico occidentale e soprattutto gli Stati Uniti. Ora, quel fenomeno fu in qualche misura, ora non voglio entrare in un campo minato, ma in buona misura endogeno, la crisi del 29, eccetera, eccetera. Ora, qui siamo alle prese con uno straordinario fenomeno di trappola della liquidità totalmente determinata nel sistema. Addirittura è una conseguenza questa trappola della liquidità. È una conseguenza, non è una causa, come nell'analisi keynesiana degli anni 30, ma qui è addirittura una conseguenza di una distribuzione a pioggia di sussidi al reddito rivolta indiscriminatamente all'intera popolazione. Ora capite che c'è una parte della popolazione, il 25%, che vede il suo reddito crollare, c'è un 75% il cui reddito sostanzialmente rimane molto vicino ai valori di partenza, e tutto questo viene in qualche modo coperto da un'esile quantità di sussidi erogati in modo indiscriminato. Credo di poter sostenere che il volume degli accresciuti depositi sia addirittura superiore al volume dei sussidi erogati nel corso del 2020. Sarebbe superficiale ed esagerato sostenere che i sussidi sono finiti in banca, perché ovviamente ci sono effetti di composizione che non possono essere trascurati. Cioè ci sono persone che hanno aumentato i loro risparmi a prescindere dalla quantità di sussidi ricevuti, ma certamente il fatto che le due grandezze aggregate abbiano una misura molto vicina, l'ammontare dei sussidi e l'ammontare della cresciuta quantità di depositi, è assolutamente impressionante. E ci pone di fronte al secondo elemento. Noi abbiamo questa concentrazione delle perdite e abbiamo un generalizzato effetto di ansia, come minimo di ansia, perché i consumi scendono sia perché le persone hanno oggettivamente meno soldi da spendere, ma scendono anche perché le persone decidono di non spendere. Cioè le persone sono preoccupate, le persone sono cadute per l'appunto nella trappola della liquidità. Il fenomeno che stiamo cercando di rappresentare è assolutamente straordinario se analizzato dal punto di vista dei tassi di disoccupazione. Ora, devo dire la verità, ci sono delle cose che producono sorpresa anche in un economista. Lasciatemi tornare sulla tabella, che è di lettura più difficile, ma insomma l'evidenza empirica, e di nuovo questa le fonti sono eccellenti, assolutamente istituzionali, Istat, OCSE, Unione Europea. Io vi prego di analizzare con attenzione quello che succede, non soltanto in Italia, ma addirittura vi sottopongo il caso dell'area OCSE nel suo complesso, nella quale a gennaio del 2020 la disoccupazione era al 5,3%, per ritrovarsi a dicembre del 2020 al 6,8%. Cioè c'è un incremento apprezzabile, tutt'altro che modesto. Ora confrontiamo l'Italia all'OCSE E voi avete questo fenomeno che è assolutamente sconcertante. Eravamo al 9,6% di disoccupazione nel gennaio 2020 e ci troviamo al 9% di disoccupazione nel dicembre 2020. Abbiamo ridotto la disoccupazione del 6%, dello 0,6%, scusate. Capite bene che questa riduzione, contrazione dello 0,6% della occupazione, o meglio, attenzione, crescita della disoccupazione per essere più precisi, confrontata con i dati di perdita di PIL che abbiamo visto in precedenza, solleva molti interrogativi. Soprattutto perché nel frattempo noi sappiamo che il numero delle persone non attive, quelle persone che sono uscite dal mercato del lavoro e non si dichiarano più disoccupate, è aumentato di circa 1 milione. E qui l'effetto diseguaglianza vorrei ricordare, sottolineare, non soltanto verticale tra diversi livelli di reddito, no? Una distribuzione diseguale del reddito mi produce diseguaglianza verticale, ma in questo caso siamo di fronte a un fenomeno interessantissimo di una dinamica un po' meno nota, ma certamente rilevantissima, che è una diseguaglianza orizzontale che sta crescendo in modo impressionante. Laddove definisco diseguaglianza orizzontale quella per cui a parità di reddito o comunque nella stessa fascia di reddito si producono diseguaglianze soprattutto relative alle condizioni di lavoro e alle aspettative del lavoro. Allora, quello che succede in Italia è che, insomma, lo vediamo abbastanza bene, che ci sono categorie di lavoratori protetti che lavorano nelle imprese e soprattutto nella pubblica amministrazione e che hanno qualifica di lavoratori dipendenti. E poi ci sono un ampio bacino di lavoratori che non hanno sostanzialmente rapporti di lavoro continuativo a lungo termine e addirittura non si caratterizzano come lavoratori dipendenti, sono i famosi autonomi. Beh, è assolutamente evidente che i lavoratori dipendenti sono stati protetti, in buona sostanza. I lavoratori autonomi e i lavoratori con contratti a breve termine sono stati esposti. Non è difficile rendersi conto che autonomi e lavoratori a breve termine, usiamo questo termine generale e anche generico, essenzialmente si collocano nel 25%, nel 25% del PIL che è crollato nelle industrie del turismo, della cultura, della distribuzione, soprattutto e in generale nelle piccole imprese, piccola distribuzione e in generale nelle piccole imprese. Bene, a fronte di questa che non è facile digerire, di questa rappresentazione, ovviamente il debito pubblico è cresciuto in modo impressionante, il rapporto debito-PIL è cresciuto in modo impressionante per due motivi. Uno, che dato un livello dato di debito, se mi crolla il PIL, è per sua natura il rapporto debito-PIL aumenta. Purtroppo, invece, non soltanto si è contratto il denominatore, ma è anche cresciuto e di molto il numeratore. E quindi la situazione nel caso italiano, che vedete molto bene questa tavola che vi dà un quadro del rapporto debito-PIL, vedete che di nuovo, prendendo a riferimento i grandi paesi, parole povere, il G7 più la Cina, purtroppo l'Italia è manifestamente il secondo caso più difficile, per così dire. C'è sempre questo magnifico Giappone, al quale forse più propriamente si applica la metafora del calabrone, che non è disegnato per volare, eppure vola benissimo. Il Giappone da decenni convive con un debito pubblico vicino al 300%, nella fattispecie 266. L'Italia, però, con 161,8, come dire, trae sollievo dal caso giapponese, che è riuscito a sigillare in buona sostanza il mercato finanziario interno. Se l'espressione sigillare è eccessiva, è riuscito a contenere attraverso una serie di meccanismi istituzionali l'impiego di risorse finanziarie sui mercati internazionali. E abbiamo un'Italia con 161,8, il cui grande problema e che soprattutto per via dell'Unione Europea, questo effetto di contenimento della capacità di investimento finanziario all'estero è ridotto, per non dire annullato, che porta questo debito pubblico ad essere totalmente tale per cui deve essere per intero gestito non su un mercato finanziario interno, come il caso del Giappone, ma sui mercati finanziari internazionali. Dunque questo fortissimo incremento del debito pubblico è naturalmente la conseguenza di quelle erogazioni, di quel volume di interventi di sostegno che, torno a dire, attraverso i meccanismi della cassa integrazione essenzialmente e una serie di distribuzioni dirette alle famiglie, ha finito per privilegiare paradossalmente e incredibilmente la componente del sistema economico che era in buona sostanza al riparo dalla crisi per motivi, come dire, intrinseci, e si è rivolta in misura molto molto modesta verso quel 25% del sistema economico sul quale si è abbattuta la crisi per intero. Il quadro che si profila non è grave soltanto dal punto di vista del mercato interno, ma c'è una componente di cui bisogna tenere conto, che è un inquietante fenomeno di perdita delle quote di mercato dell'Italia sui mercati internazionali e anche parallelo a una contrazione delle importazioni. Certamente il sistema economico italiano si è chiuso in se stesso, riducendo il suo grado di apertura al commercio internazionale. Credo che sia molto importante ricordare che tra le diseguaglianze che si vanno accrescendo, acuendo, ce n'è una di particolare gravità, che è ben rappresentata da questa tabella del rapporto Caritas 2020, basato su dati Banca d'Italia, per cui, come dire, in generale, no, noi riteniamo attendibile, che vedete analizza l'evoluzione dal secondo trimestre del 2019 confrontato con il secondo trimestre del 2020, l'evoluzione dei tassi di occupazione, disoccupazione e inattività, non soltanto per fascia d'età, ma anche e soprattutto per distribuzione regionale. Ora, qui il fenomeno è veramente interessante, perché è evidente, l'avete sotto gli occhi, che i tassi di inattività, le persone che se ne vanno dal mercato del lavoro, incremento dei tassi di inattività è particolarmente acuto nella fascia dai 15 ai 34 anni e nel mezzogiorno. Questo fenomeno è aggravato dal fatto che la disoccupazione aumenta quel poco, ricordatevi, che di aumento della disoccupazione che abbiamo visto in precedenza, si concentra per intero, oserei dire, il mezzogiorno, che vede aumentare la disoccupazione del 3,2%. Nel nord la disoccupazione aumenta dello 0,8%. Ancora una volta, chi si trova disoccupato è la fascia d'età da 15 ai 34 anni con l'incisivo meno 3%. I giovani dai 15 ai 34 anni vedono ridotto il tasso di occupazione del 3,2%, aumentato il tasso di disoccupazione e il tasso di inattività. Se mi fate l'incrocio giovani nel mezzogiorno, non è difficile capire quanto si riproduca quell'effetto di asimmetria e di disuguaglianza con dei fenomeni molto negativi e molto concentrati. Credo che sia affascinante provare a tirare un po' le fila con questa tabella che vi mostra la variazione del reddito per categoria. I dipendenti a tempo determinato hanno visto per il 2,1% aumentare nel 2020 il loro reddito. A livello di sistema è meno 8,9%. Nel nord è aumentato in ragione dell'1,6%. Dunque c'è un'area fortemente protetta, costituita da persone che lavorano nei settori che ho già detto, non mi ripeto, ma che inoltre e più precisamente sono persone di mezza età, usiamo questa espressione, che operano, che sono attive nel nord Italia E i diseredati di questo mondo, già descritto in precedenza, sono concentrati tra i giovani che stanno al sud. Questa tabella è assolutamente magnifica e torniamo sempre sullo stesso tema. I dipendenti in generale hanno avuto una contrazione dell'1,3%, irrisoria, costituita da un modestissimo incremento dei cosiddetti lavoratori permanenti, modestissimo incremento, cui si contrappone un crollo del 13% nei lavoratori a termine e degli indipendenti col meno 4%. Non c'è verso, comunque voi pigliate questo meraviglioso diamante con 10, 15, 20 sfaccettature, inesorabilmente comunque giriate, l'immagine che viene rimbalzata da queste sfaccettature è sempre la stessa. L'effetto è di questa crisi è profondamente eterogeneo. Colpisce in modo con un'enorme varianza. Questa tabella è, secondo me, nella sua semplicità e nella sua ovvietà, perché sono dati Banca d'Italia, noti a tutti quanto gli altri, credo che dovrebbe essere questa tabella distribuita a tutti i cittadini italiani, perché a mio modo di vedere è una tabella assolutamente impressionante. In rosso c'è l'Italia, in blu il Canada, gli Stati Uniti è una sorta di celeste, la Germania è un verde scuro. Questi valori rappresentano il rapporto della ricchezza netta delle famiglie italiane in rapporto al reddito lordo. Ebbene, non c'è ombra di dubbio. Parliamo dei dati economici. Tutti i dati economici sono, come dire, imperfetti. Ma questo non è più imperfetto di altri. Allora, io non ho difficoltà a affermare che l'Italia è il paese più ricco, perlomeno dei paesi di riferimento. Sì, ci sono alcuni piccoli stati del Golfo, alcuni piccoli stati aristocratici, monarchie particolari del Golfo che hanno valori superiori. Però non c'è nessuno dei paesi evoluti con i quali usiamo confrontarci in cui la ricchezza netta delle famiglie, il rapporto al reddito lordo, arriva all'8, a questo straordinario, incredibile valore di 8,5. Vorrei che chi ci segue andasse a vedere il valore della Germania, che è il 6. Ora, insomma, non sorprende che questi poveri tedeschi siano angariati dalle continue richieste di sussidi che giungono dal Mediterraneo. Le famiglie tedesche hanno circa un terzo della ricchezza in meno della famiglia italiana. Cioè la ricchezza delle famiglie tedesche è circa il 70% della ricchezza delle famiglie italiane. Famiglie italiane, che ci tengo a sottolinearlo, sono più ricche delle canadesi, dei francesi, degli inglesi, Regno Unito, e sensibilmente superiore a quelli degli americani, quei famosi americani ricchissimi. No, siamo il paese più ricco al mondo dei grandi paesi avanzati. Siamo di gran lunga il paese più ricco al mondo. Voglio insistere su questo argomento perché ci tengo in modo particolare. Siamo ricchi sia in termini di attività finanziarie che in termini di immobili. Sempre in rosso è l'Italia, come vedete. Deteniamo in immobili il 60% della nostra ricchezza, che è la prima al mondo. Mentre avevamo scorso molto rapidamente i dati sul rapporto tra debito e PIL, che ci ha fatto vedere che l'Italia, a parte il Giappone, è di gran lunga il paese con l'indebitamento pubblico più elevato. Allora, qual è il quadro al quale arrivo e sul quale concludo? Questo shock diabolico per certi versi, perché colpisce in primis sia la domanda che l'offerta, le quali a loro volta ovviamente hanno messo in moto meccanismi depressivi, reciproci, per cui la caduta della domanda ovviamente tocca l'offerta ancora disponibile, al tempo stesso che la caduta dell'offerta, laddove è stata impedita, ovviamente ha prodotto effetti negativi sul reddito e quindi sulla capacità di consumo. Questo effetto doppio si è concentrato sul 25% delle attività, io userei questa espressione, producendo, producendo dei danni enormi che sono soprattutto finanziari, si traducono in parole molto semplici in un fortissimo aumento che sono suscettibili, perché il fenomeno non si è ancora manifestato appieno ed è su questo, per questi motivi che all'inizio parlavo di una attività questa, cercare di capire i costi, che è certamente prematura, ma non per questo meno necessaria, anzi indispensabile. Però l'effetto di questa crisi concentrata sul 25% delle attività economiche non può non tradursi in un fortissimo aumento delle sofferenze bancarie. Sofferenze bancarie che, come vedete di nuovo in questa magnifica tabella, per quanto sensibilmente ridotte rispetto ai volumi impressionanti del quarto trimestre del 2015, che come vedete erano particolarmente elevati, per l'Italia si intende, che dopo la Grecia, che insomma di cui non è il caso di parlare, rappresentavano il 17% contro un 3% tedesco, le povere famiglie tedesche, ricordatevele, quelle di prima, e al lato un sistema bancario che ha soltanto il 3% di sofferenze nel 2015, che scendono all'1% nel 2019. Caso italiano, certo va tutto bene, dal 17 scendono all'8 e la preoccupazione che è qualcosa di più, io temo, di una preoccupazione, perché questa è una sorta di facile previsione, è che la crisi delle imprese collocate nei tre settori più il sistema delle piccole imprese trasversale, la crisi così violenta che abbiamo addirittura approssimato in circa 50% del PIL di quel sottoinsieme, non può non trasformarsi in un ritorno delle sofferenze bancarie ai livelli drammatici di inizio del decennio. Quindi quello che noi rischiamo di avere davanti a noi non è soltanto un debito pubblico che io ho difficoltà a rappresentare la capacità di gestione. Noi andiamo incontro, e queste sono le mie parole conclusive, i costi della pandemia. I costi della pandemia sono un enorme aumento del debito pubblico e un pericoloso aumento delle sofferenze bancarie. Il tutto si colloca dentro un paese che a tutti gli effetti, e le cui famiglie, mettiamola così, perché paese è un aggregato complessivo, e dunque voglio essere più preciso, un enorme debito pubblico, preoccupazioni sul livello delle sofferenze bancarie, in un paese le cui famiglie sono di gran lunga le più ricche al mondo. Più degli Stati Uniti, più del Regno Unito, più della Francia, molto di più della Germania. C'è materia per molte riflessioni.
Per curiosità, la Svizzera dove si trova? No, purtroppo non sono in grado di rispondere a questa domanda, non mi ricordo più e non ho con me tutta la documentazione. Dunque purtroppo non sono in grado di rispondere. Le altre tre domande sono domande molto intelligenti. Le leggo tutte e tre insieme perché qui io leggo dei prezzi, immagino ci sia, insomma, quando passata la pandemia, la grande massa monetaria che viene immessa sul mercato e che per ora tende a rimanere inerte, si scaricherà sul mercato. Domanda numero uno, che leggo in sequenza, la ricchezza in immobili degli italiani non potrebbe tramutarsi in un boomerang? Non è detto che in futuro il mercato immobiliare continuerà a rimanere liquido? Purtroppo queste due domande sono molto appropriate. Beh, la prima è la preoccupazione che serpeggia, che è evidente, la volatilità dei mercati finanziari internazionali delle ultime settimane è la risposta, ahimè, preoccupante. Tutti sono preoccupati di questo. Sono preoccupati di questo anche perché le catene del valore, insomma in inglese le value chains, attraverso le quali il sistema produttivo si organizza, stanno ripartendo con molta lentezza, ci sono molti colli di bottiglia e di conseguenza fiammate dei prezzi. Gli ottimisti ritengono che di colli di bottiglia si tratti, e dunque quando questi verranno, come dire, no, risolti, l'effetto inflazionistico dovrebbe essere tenuto sotto controllo. Bene, non tutti pensano che le cose andranno in questo modo. La preoccupazione su una, come dire, fiammata inflazionistica persistente, cioè non settimane ma alcuni mesi, che dovrebbe dispiegarsi nel corso del 22, è certamente presente nella mente degli economisti e di molti operatori finanziari. Ora, a parte il fatto che mi stanno arrivando, scusatemi, le numerose domande, c'è una domanda molto puntuale che credo sia utile, alla quale sia utile rispondere subito. Dario mi dice: pensa che con provvedimenti diversi avremmo potuto evitare questa crisi delle industrie, della cultura e del turismo? E beh, insomma, da un punto di vista, come dire, tecnico, in merito all'impedimento che si è reso necessario allo svolgimento di queste attività, non è il caso di intervenire, insomma queste sono ovviamente considerazioni di carattere epidemiologico. Io credo che il problema sia un altro. No, io non temo di dire, naturalmente non sono competente, ma ritengo che fosse difficilissimo evitare la chiusura di cinema, teatri e ristoranti. Il problema è un altro, che il welfare italiano è stato costruito sulle condizioni di lavoro e non sulle condizioni di reddito. Il welfare italiano, come tutte le istituzioni sociali ed economiche, è il risultato di un processo storico. È il risultato di un processo storico che ha visto il sindacato esprimere un'enorme capacità di progresso, io penso, in costruendo però un welfare relativo alle condizioni dei lavoratori e non alle condizioni dei cittadini. E noi viviamo esattamente le conseguenze di questa peculiare forma storica del welfare italiano, che protegge i lavoratori dipendenti nelle grandi imprese e naturalmente nelle pubbliche amministrazioni, e non diventa un meccanismo universale di ammortizzatori, si dice, sociale. E quindi provvedimenti diversi, sì, ripensare il welfare è diventato necessario, soprattutto in una contingenza ovviamente molto peculiare, che ha concentrato gli effetti negativi della crisi su settori esclusi da questa peculiare formazione storica del welfare italiano. Ci sono alcune domande che sono sopraggiunte. Il dato sulla ricchezza delle famiglie italiane mi ha colpito, soprattutto rispetto alla Germania. Potrebbe essere che le famiglie abbiano maggiore ricchezza, ma ne usino una parte per pagare servizi che in altri paesi sono meno costosi, istruzioni, figli, e che quindi la percezione sia quella di sentirsi poveri. Questa è una bellissima domanda che certamente mi sento di dire non ammette una risposta positiva per quanto riguarda i paesi europei, Francia e Germania, ma evidentemente ha una risposta fortemente positiva per quanto riguarda gli Stati Uniti. nei quali istruzione, figli e salute, soprattutto, sono in grandissima parte affidati al risparmio, alle risorse che si rendono disponibili grazie al risparmio privato. In un certo senso, con questa domanda di Paola Belmonte, mi consente di enfatizzare ulteriormente il dato sulla ricchezza italiana. A parità di contesto, diciamo, socio-istituzionale, la ricchezza italiana è ancora più impressionante, già di per sé superiore a quella americana, in un paese in cui mandare i figli all'università costa, nella peggiore delle ipotesi, 2.000 euro contro i 20.000 di sole fees americane. Quindi mi sentirei di dire no, certamente nel confronto europeo. Sì, se allarghiamo, specialmente agli Stati Uniti, il ragionamento. Ivan Kosko sottolinea un appunto. Dalla sua analisi non emerge che il lavoro dipendente è di fatto l'unico che paga le tasse e che la ricchezza delle famiglie italiane, di cui le statistiche parlano, è molto mal distribuita, disegnando un quadro molto diverso dalla realtà. Io non so quale sia la realtà, francamente non lo so, ed è una realtà che bisognerebbe conoscere molto meglio, una realtà che bisognerebbe, che è poco indagata. L'argomento ricchezza, ricchezza distinta dal reddito, perché la ricchezza per un economista è uno stock, il reddito è un flusso, l'argomento ricchezza è per certi versi, secondo me, un tabù nella cultura economica, sociale e politica italiana. Gli italiani amano sentirsi e rappresentarsi come poveri, tendono ad occultare le loro ricchezze. Quei pochi che ne prendono atto, purtroppo, tendono a ritenere che esse siano concentrate nelle mani di poche persone. E ora certamente ci sono diseguaglianze, ovvio che i valori stratosferici della ricchezza italiana non sono equidistribuiti, non c'è dubbio, ma sarebbe un grave errore pensare che le migliaia di miliardi di euro di cui stiamo parlando siano posseduti da poche decine di persone. No, il dato peculiare della ricchezza italiana è che in realtà esso deve essere ricondotto a una larghissima maggioranza della popolazione. Io ritengo di poter parlare di un 30-40%, non di un 3%. 30-40% di persone che hanno in misura ovviamente diseguale, ma pur sempre patrimoni cospicui, famiglie modeste che possiedono in realtà numerosi appartamenti e conti correnti non trascurabili nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Ora continuano a Allora, Antonio Costanza mi consente di ritornare a una domanda che prima: la ricchezza in immobili non potrebbe tramutarsi in un boomerang? E così raccolgo in qualche misura anche la domanda di Stefi: quale riflessione cicla differenza tra l'indebitamento pubblico secondi nel mondo e la ricchezza delle famiglie? La domanda di Stefi è maliziosa, non so se quanto lui o lei, non capisco, sia consapevole della malizia che si può leggere in queste parole. Certamente c'è una corrispondenza tra l'indebitamento pubblico e la ricchezza delle famiglie. Provvedimenti, sto parlando di patrimoniale evidentemente, argomento che è entrato nel dibattito in questi giorni. E qui entriamo in un argomento, in una questione veramente, veramente delicata. Perché se io mettessi una patrimoniale di un certo peso, produrrei esattamente il boomerang di cui parla Gianni Rossi. Le famiglie, per pagare la patrimoniale o l'imposta di una vigorosa imposta di successione, come quella francese, un paese a noi vicinissimo, non soltanto geograficamente, che insomma, proprio francamente non ritengo che si possa pensare in, come dire, che sia un paese estremista, anzi, è un paese conservatore da molti punti di vista, ha un'imposta di successione pari al 45%. Noi siamo intorno al 3-4%. È una materia difficile perché l'imposta di registro è mal calcolata, ma insomma non voglio entrare in considerazioni che meriterebbero più attenzione, torno a dire. Se tuttavia applicassimo di colpo le quote francesi, faccio riferimento alle imposte di successione, queste produrrebbero inevitabilmente il boomerang di Gianni Rossi, cioè il crollo dei valori immobiliari. Quindi il rapporto tra debito pubblico e ricchezza privata, che in Italia è così perverso, purtroppo è complicato. La ricchezza privata scaturisce indubbiamente dal debito pubblico, ma tentativi di attingere alla ricchezza privata per ridurre il debito pubblico rischiano di avere effetti perversi sulla ricchezza privata medesima. Quindi purtroppo ci sono dei fenomeni di circolarità causale sui quali bisogna muoversi con competenza e informazione. L'informazione, torno a dire, è piuttosto carente. Bisognerebbe studiare di più la ricchezza degli italiani e la loro allocazione e naturalmente la sua distribuzione. Ivan Kosko solleva il problema delle tasse. È ragionevole naturalmente pensare che una parte della ricchezza privata scaturisca da evasione fiscale. Non c'è alcun dubbio. Anche se di nuovo, su questo, se non si interviene sullo stock, certamente insomma, no, ci si può domandare come mai siano decenni che sentiamo parlare di evasione fiscale e in un periodo storico così lungo, in cui si sono succeduti governi di diversissima come dire, parte politica, nessuno dei quali ha affrontato il problema dell'evasione fiscale. Nessun governo, nemmeno il governo nel quale i partiti di sinistra avevano peso e rappresentanza maggiore, hanno in realtà affrontato il problema. Quindi anche questa è una questione che meriterebbe approfondimenti. Io posso anche immaginare che si possa credere che un governo di destra sia riluttante a far pagare le tasse. Non penso che sarebbe giusto, ben inteso, ma qualcuno può pensare questo. Quello che non capisco da nessuno è come mai i governi di sinistra non abbiano preso provvedimenti per ridurre l'evasione fiscale. Qui c'è una compenetrazione di interessi, purtroppo, e di privilegi, che è molto difficile separare e districare. In che modo la pandemia abbia influenzato la contrazione di esportazioni e importazioni? Beh, insomma, questo evidentemente la riduzione di attività delle fabbriche ha ridotto le esportazioni, ma anche che sono diminuite anche per il crollo della domanda e di conseguenza della domanda di altri paesi alle nostre esportazioni, come ovviamente della domanda italiana tradizionalmente soddisfatta dalle esportazioni di altri paesi. Quindi su questo direi che non come dire, la situazione che ho cercato di rappresentare sul mercato interno naturalmente si proietta, per così dire, con i due effetti, di nuovo, di domanda e offerta sul mercato internazionale. Io credo, come può essere spiegata questa diminuzione del tasso di disoccupazione italiano? Questa è una questione, Dario, questa è una domanda eccellente. Essenzialmente il blocco della possibilità di licenziare gioca un ruolo molto perverso in questa situazione, per cui le imprese smettono di occupare, di far fronte, di occupare nuovi, di alimentare una nuova domanda di lavoro, in primo luogo, e in secondo luogo si liberano di tutte le posizioni lavorative che non scadono sotto l'obbligo, sotto il vincolo al licenziamento. Questo è l'effetto di, no, tra lavoratori dipendenti, come mi sono espresso, a lungo termine, e le altre categorie. Ora, la cosa interessante è che queste persone, quelli che non sono entrati, i giovani in sostanza, perché c'era il vincolo al licenziamento, e quelli che sono stati eliminati perché in condizioni, come dire, meno protette, queste due categorie in realtà hanno manifestamente scelto di non domandare lavoro. Questo è un fenomeno interessante, cioè queste persone non vorrei dire disperate, ma talmente pessimiste sulle possibilità di impiego, che rinunciano a rappresentarsi come persone in cerca di lavoro. E in questo modo, purtroppo, i due fenomeni coesistono: diminuisce la disoccupazione, incredibilmente sì, o quantomeno aumenta per valori irrisori, ma al tempo stesso aumenta in modo drammatico la quantità di persone che sono uscite dal mercato del lavoro. Cioè i tassi di attività, in parole povere, questo è il termine che gli economisti usano, i tassi di attività in questo periodo sono scesi. Quindi moltissime persone hanno lasciato il mercato del lavoro e si sono rinchiusi, per così dire, nelle loro case. Credo di aver risposto a tutte le domande che ho ricevuto.
Bene, professore, direi che comunque abbiamo raggiunto il limite di tempo a nostra disposizione, quindi io non posso che ringraziarla di essere stato con noi e di averci fornito così tante informazioni e spunti interessanti. E volevo ringraziare anche il pubblico che ci sta seguendo e ricordare che la lezione di oggi sarà disponibile già questo lunedì sui nostri canali, quindi sul sito di biennaletecnologia.it/tempi difficili e sui nostri canali social, quindi sia del Politecnico di Torino che di Biennale Tecnologia. E ricordare inoltre il prossimo appuntamento di Tempi Difficili, che sarà anche il penultimo di questo ciclo, un'inchiesta del saggista e giornalista Luca De Biase dal titolo Risposte e prospettive per l'Italia del futuro, un'inchiesta che affronterà sempre altri temi di questa pandemia in compagnia di con l'aiuto di quattro testimoni: Maurizio Del Conte, Nerina Dirindin, Peppino Ortoleva e Maria Stella Pedone. Quindi vi aspettiamo sabato prossimo 29 maggio ore 16 sempre su il nostro sito Tempi Difficili. E professore, ancora grazie e buon pomeriggio a tutti.
Bene, grazie a voi, arrivederci.